Corto.
Salotto di Mao.
Allora, signore e signori, benvenuti qui al salotto all'NH. Facciamo un applauso così per rompere il ghiaccio, scrosciante, un po' a destra, un po' a sinistra, anche perché così noi diamo l'annuncio. Allora, benvenuti, è la voce di Mao che vi saluta e vi presenta subito il nostro co-conduttore, nonché caporedattore, super giornalista, il nostro Guido Andruetto.
Grazie, benvenuti. Benvenuti al salotto di Mao. Al Carlina, felice di riaccogliervi e di ritrovarci qui insieme per una nuova puntata.
È vero, ormai un appuntamento fisso qui nella saletta del Carlina. Allora, stasera diciamo la musica la farà da padrone in qualche modo, perché sì, abbiamo due ospiti che sono due musicisti, poi con diverse declinazioni, però insomma lo andremo a scoprire in questo nostro incontro di questa sera. Cominciamo con galanteria anche, diciamo.
Assolutamente
con,
sì.
Con il primo ospite, diciamo, io annuncio solo che è una musicista ma si occupa anche di teatro, chiaramente non posso essere più esaustivo nel raccontarvi chi è, della scheda di Guido Andruetto, che adesso ve la farà sentire.
Vi presentiamo la nostra ospite del salotto, la prima, musicista, polistrumentista, cantante, performer e produttrice. Ha cominciato la sua formazione con lo studio classico del violoncello e per poi attraversare i generi musicali, soprattutto nel mondo della sperimentazione, dell'elettronica e dell'underground. Come diceva Mao, si muove artisticamente diciamo sul crinale tra teatro, performance e musica. È qui con noi
Bea Zanin. Benvenuta Bea, benvenuta. Partiamo subito con un po' di eleganza.
Aspetta che ti apro, scusa. No, grazie, addirittura stasera c'è anche, diciamo, chi mi foraggia da fuori.
Allora Bea, benvenuta qui al salotto.
Grazie, buonasera.
È un piacere ritrovarti, diciamo, in qualche modo. Ciao, su Bea. Un palco, perché Ciao. Io con Bea ho fatto anche un po' di avventure proprio musicali qualche tempo fa.
Certo.
Però insomma, diciamo, non fa parte delle cose più importanti della tua biografia, perché stasera andremo a scoprire diciamo tutti i vari spazi e segmenti che tu, diciamo, da una musicista che possiamo dire cominciava con una formazione classica come violoncellista, poi sai, diciamo, si è intrecciata con la musica elettronica, con il teatro e con tante altre cose che adesso andremo a scoprire. Dico bene?
Dici molto bene. Sì, c'è stata un'evoluzione che poi ha preso varie strade e aspetti diversi del percorso musicale, quindi
allora stasera sentiremo, Guidino, anche tutta una serie di, visto che è una serata musicale, fantastico, ci farà sentire anche una serie, diciamo, di, come si dice adesso, di sample, diciamo, di campioni.
Ottimo.
Di quelle che sono, diciamo, le trasformazioni musicali. Però io, diciamo, lascio a te la parola per
Bea,
cominciare con un po' di ordine,
sì,
e grammatica.
Devo dire che
in questo salotto
Bea ci ha già raccontato, perché è una consuetudine del salotto di Mao quella di anticipare un po' i contenuti del salotto attraverso questo giornale che pubblichiamo sul sito del Carlina, e che è il giornale del salotto di Mao, in cui raccogliamo tutte le interviste degli ospiti che passano a trovarci, che sono dei nostri, e di solito appunto le pubblichiamo prima, e vi invitiamo ad andare a scoprire, insomma, tutti i contenuti, perché sono molto molto densi e molto interessanti. E Bea ci ha raccontato come è nata la sua passione per il violoncello e anche di come è entrato lo strumento nella sua vita, in fondo grazie a tuo padre, che anche lui è un musicista e che ti voleva come strumentista per accompagnarlo nel suo lavoro. E poi però il viaggio è andato avanti, insomma, secondo poi quelle che sono le tue inclinazioni artistiche.
Sì, in realtà mio padre è un chimico, quindi uno scienziato, però ha questa fortissima passione per la musica. Lui avrebbe voluto fare il musicista, ma diciamo che una certa cultura così rigida non gliel'ha permesso, però ha sempre suonato, in particolare a questa, io la chiamo band di musica rinascimentale. E io già ho iniziato molto presto col pianoforte, poi a un certo punto lui ha deciso che io dovevo fare l'esame di ammissione al conservatorio per il violoncello, per il motivo di poterlo accompagnare mentre lui suonava il flauto dolce, in particolare nella sua vecchiaia. Quindi lui già pensava,
certo, era proiettato in avanti.
Era già proiettato in avanti, cioè, quando divento anziano mia figlia accompagnerà i miei studi di musica rinascimentale col e quindi fare questi ground col violoncello e anche di musica barocca, perciò è nato tutto così, non è stata una cosa che inizialmente ho scelto io, poi è diventata...
Anche perché tu suonavi già il pianoforte.
Sì, io avevo iniziato col pianoforte, in realtà preferivo il pianoforte, anche, è molto più immediato anche il primo approccio, si poggiano le mani sulla tastiera ed esce una nota, mentre il violoncello... come pure il violino e altri strumenti, a un primo approccio può essere veramente aggressivo per le orecchie
e anche per le dita, perché devi farti calli, devi fare insomma,
calli, certo, sì, poi è molto pesante da portare in giro il violoncello per una bambina che,
quindi
insomma...
Diciamo tu, per in qualche modo seguire i consigli di tuo padre, hai cominciato col violoncello all'inizio un po' recalcitrante e poi invece ti sei appassionata.
Sì, poi sono stata ammessa, ho iniziato il percorso di studi e a un certo punto proprio mi ricordo che da bambina pensavo, se c'è un terremoto o un incendio la prima cosa che salvo è il violoncello, assolutamente.
Quindi per dirti il legame che si è creato con il tuo strumento, cioè quasi
sì.
Una questione esistenziale.
Sì, certo, ha un nome, cioè il mio primo strumento aveva un nome, anche quello che ho adesso ha un altro nome, si chiama Ottavio. Quindi è proprio un legame personale e che fa parte della mia identità.
Senti, un elemento interessante è che tu ovviamente non hai percorso la strada del musicista classico, quindi nel mondo della musica classica, ma hai deciso di suonare il violoncello sia producendo e scrivendo musica da solista, però appunto attraversando, esplorando generi musicali differenti, oppure interfacciandoti con il mondo del teatro, e questa credo che sia, diciamo, una direzione che stai seguendo da diversi anni e che stai portando avanti anche in questo momento. Per cui che cosa è scattato a un certo punto che davvero ti ha portata verso altri territori, non rimanere ancorata alla musica classica, quindi diciamo al mondo del conservatorio?
Beh, la musica classica è molto utile per sviluppare una tecnica, e a un certo punto la musica è anche passione e istinto, quindi che cosa ascoltavo, che cosa volevo che uscisse dal mio strumento, a che cosa poteva essere applicata quella conoscenza. E ho iniziato ad esplorare altri ambiti, quindi a suonare con i cantautori come il qui presente Mao.
Cosa è successo? Andava così bene, a un certo punto ha deciso di mettersi nella musica leggera. E sono cose che succedono, poi quando uno prende queste strade ormai è partito e non può più tornare indietro. Diciamo, quel mondo accademico era un po' meno affascinante i tuoi occhi, perché nel frattempo avevi anche altri ascolti, non solo quelli della musica classica.
Certo, avevo anche poi iniziato ad avere ascolti di musica elettronica e ho iniziato a lavorare con i programmi, a scaricarmeli, a fare queste giornate nerd di studio al computer, cosa che tuttora faccio, e quindi ho cercato di usare il violoncello come mezzo, come strumento per sviluppare un'espressività personale che andasse a incontrare vari ambiti delle mie passioni musicali.
Voglio tra l'altro ricordare, tra i musicisti torinesi con cui hai collaborato, diciamo in ambito pop o di cantautorato, Luca Morino, già nei Mau Mau, e Diego Perrone, che è un altro nome della scena torinese, per cui sicuramente...
Sì. Diciamo che Morino io lo definisco il mio mentore punk, perché è stato il primo che mi ha portata sui palchi quelli grossi, e mi ha dato una vera formazione artigianale rispetto al saper stare su un palco e a gestire tutti i problemi che può avere un musicista, incluso il discorso dell'amplificazione, che col violoncello non era molto battuto come campo. E quindi è stato veramente un percorso come andare a bottega da un grande artista che mi ha potuto dare delle indicazioni utilissime poi anche per il presente,
dove in realtà tutta questa, diciamo, tua formazione in qualche modo è tornata utile, perché l'attività principale che stai facendo adesso, cioè collaborare col teatro, lì c'è bisogno che tu sappia fare tutte queste cose insieme, cioè conoscere la musica classica, conoscere la musica elettronica e saperla anche in qualche modo scrivere ed arrangiare per uno spettacolo. Ho inquadrato quelli che sono gli ambiti nei quali devi lavorare in questo che si chiama Teatro 5, no?
La compagnia.
La compagnia che si chiama Blu 5 e che si occupa di aspetti multidisciplinari dell'arte, in particolare di teatro, danza, circo contemporaneo, musica dal vivo e cinema anche in qualche modo.
Tra l'altro voglio dire che questa nostra musicista e produttrice, proprio con la compagnia, con Blu 5, con cui state appunto mettendo in scena uno spettacolo nei teatri dedicato a Gelsomina Dreams, dedicato a Federico Fellini, al suo immaginario, al suo cinema, ha suonato proprio da pochi giorni in un meraviglioso teatro che lo stilista Valentino ha fatto restaurare a Voghera. Io ho visto delle immagini un posto strepitoso, per cui hai anche questa possibilità veramente di girare con questa compagnia di teatro che unisce appunto circo contemporaneo, musica, teatro e anche cinema,
danza,
in luoghi credo meravigliosi dell'Italia.
Sì, diciamo che il nostro paese ha questa caratteristica meravigliosa di avere dei teatri cosiddetti all'italiana, anche in posti veramente sperduti delle regioni, impensabili, con un'eleganza e un fascino e una professionalità pazzesca. Quindi è diciamo un super privilegio poter calcare questi palchi e con la loro storia e la loro energia così forte.
Oh, però io adesso a questo punto, parlando di musica, la possiamo anche ascoltare, perché qui adesso tra le mie ho un computer che non è il mio, e però tu ci hai preparato come se fosse un piccolo campionario, possiamo dire, di quelli che sono, diciamo, i tuoi interventi sulla musica. Intanto ti passo il tuo computer in modo tale che possiamo...
Sì, hai fatto benissimo a chiamarlo campionario, perché io lavoro molto con i sample, quindi con i campioni di brani classici.
Quindi diciamo tu parti da dei brani classici e in qualche modo li devi trasformare per adattare a quelle che sono le esigenze dello spettacolo, insomma, che devi...
Sì, con la compagnia Blu 5 abbiamo lavorato... generalmente sono tutti lavori legati a balletti. Quindi abbiamo avuto Romeo e Giulietta con le musiche di Prokofiev, e ho fatto un lavoro su Prokofiev, dopodiché Coppelia con le musiche di Delib, eccetera, eccetera. Ora hai già citato Fellini, chiaramente lì abbiamo Nino Rota, il grandissimo Nino Rota, e l'ultimo lavoro che è stato fatto, seguendo anche un po' l'onda degli anniversari, è stato un lavoro su Giacomo Puccini. L'anno scorso era l'anno pucciniano, quindi questo lavoro che si chiama Puccini Dance Circus Opera, ho rielaborato dei temi pucciniani con un trio di due violini e un violoncello sul palco che rispondevano alla musica elettronica.
Quindi hai mescolato una formazione classica con invece un assetto da musica elettronica. Cioè...
Sì, tra l'altro in alcune date, questa era una coproduzione con l'Orchestra della Toscana, e anche lì abbiamo avuto la possibilità di suonare in teatri meravigliosi come il Reggio di Parma o il Teatro del Giglio di Lucca, e avere la possibilità di lavorare con un'orchestra e tornare al classico è stato veramente un'emozione,
chiaro,
lacrime.
Chiaro, per te, figurati.
Ecco, e tu ci hai portato quindi qualche esempio di quello che sono, diciamo, i tuoi interventi sui brani classici, se non ho capito male, no?
Esatto, quindi io ho portato un paio di Puccini e una Prokofiev.
Ok, quindi adesso tu ci fai sentire un, diciamo, un estratto da, da un'aria di Puccini, l'originale.
Esatto, ho pensato di farvi sentire il tema dell'aria pucciniana da cui poi viene estratto un lavoro di musica elettronica in, in sinergia con col trio d'archi. E invece in Prokofiev abbiamo un lavoro di pura elettronica, di lavoro di, con i sample.
Allora, cominciamo a sentire, diciamo, il Puccini originale, quindi questo è il Puccini originale.
Allora, abbiamo Sola perduta abbandonata da Manon Lescaut. Ecco, questo era il tema, abbiamo sentito anche l'oboe, è un tema che poi ricorre nella, nella rielaborazione con Conduction, quindi ispirandomi anche un po' al jazz, insieme al trio d'archi.
Ah, ok, questo diciamo l'originale, invece questo è come suona adesso, nel vostro spettacolo.
Sì.
Dopo che... Ok, quindi diciamo in sottofondo resta questo tenore, diciamo, che canta, però intorno...
In realtà non ci sono voci umane, sono dei sample che hanno un po' quella tensione di timbro, qui però appunto abbiamo questi archi che rispondono a delle mie indicazioni su alcuni gruppi di temi, gruppi di battute, e vengono distribuiti seguendo i movimenti della scena.
Secondo i movimenti della scena e anche lo sbattimento, insomma,
è tutto fatto live praticamente, lavoro con delle clip di musica elettronica e seguendo i movimenti delle danzatrici do delle indicazioni al trio per eseguire determinate parti.
Ah, quindi tu fai il direttore d'orchestra in questo caso, diciamo.
Sì, direttore d'orchestra secondario, chiaramente.
Vabbè, orchestra, diciamo, un po' umana, un po' elettronica.
No, sapete, l'ho imparato dall'esperienza che ho avuto con Pietra Tonale, che è un'orchestra di Barriera di Milano, di ragazzi giovani che lavorano col jazz tantissimo, e con, insomma, musica sperimentale. E loro hanno avuto ho avuto con loro varie esperienze di conduction, per cui c'è una persona che dà delle indicazioni alle varie sezioni o all'insieme per creare sul momento, quindi non c'è mai una data uguale all'altra nell'esecuzione, e la stessa cosa volevo riproporre in un lavoro in teatro in cui seguiamo anche così la spinta emotiva del momento.
Beh, ma questa è una cosa importante, quindi voi praticamente andate ogni sera, improvvisate in qualche modo, c'è una situazione di jam, perché non è mai uguale, cioè ci sono, diciamo, dei momenti, dei canoni, però poi vengono, diciamo, interpretati a seconda delle esigenze.
Certo, infatti le musiciste che invece arrivano dal conservatorio mi detestano perché inizio a fare dei gesti. Ogni tanto ne invento di nuovi per spiazzarle.
Gesti concitati.
Sì.
Hai capito Guidino? Ti piacerebbe così mescolare un po', certo. Parti da un romanzo scritto, da un poema epico, e poi da lì devi tirare giù, che ne so, un fumetto, una situazione, diciamo, diversa. Vabbè, ho cercato un po' di... ma sentiamo un altro sample. Qui è sempre Puccini?
Sì, faccio sentire un pezzo dalla Tosca.
La Tosca.
Vabbè, è un classicone.
Classico.
La Callas.
Questa è lei che canta.
Sì, cioè, questa è lei. Inconfondibile. fantastica.
È fantastica, sì, subito crea anche un'altra atmosfera qui. Quindi, diciamo, voi siete partiti dalla Callas e adesso sentiamo cosa succede dopo essere passati per Ableton Live.
Questo è pesante, te lo dico già, perché ho pensato di volevo fare una cosa un po' trap.
Non ci sono bambini, qui possiamo fare un pubblico adulto, diciamo, si può fare. Sentiamo un attimo, ci saranno delle basse importanti? Siamo già in uno spot di Chanel, no, praticamente. Un attimo che siamo entrati già in
sì,
quel modo di...
Bravissima.
Mamma mia, e qui e
questa
roba...
è proprio il live, infatti la qualità dell'audio è un pochino...
Questo
così,
l'avete
però...
fatto live così.
Questa è una registrazione, quindi con sempre col trio Dark che rispondeva a delle indicazioni e dei sample che io attivavo con il computer.
Ecco, e avete pubblicato una versione, diciamo, di quest'opera in versione elettronica con la tua etichetta, o è una roba che rimane, cioè si può sentire soltanto quando uno viene agli spettacoli?
Attualmente si può sentire soltanto agli spettacoli, però rientra nelle mie intenzioni quella di pubblicare un album dei lavori che sono stati fatti con la compagnia negli ultimi 5 anni e che erano... partiti come legati appunto alla scena, strumentali alla scena, e però penso che abbiano una loro, come dire, indipendenza rispetto al palcoscenico, quindi mi piacerebbe pubblicarli, sto lavorando.
La tua etichetta breve li pubblicherai? Ma
è la mia etichetta, sai che nella musica elettronica sono molto precisini sul genere.
Ah,
sì,
addirittura. Non sono inclusivi, li sono esclusivi.
No, sono molto molto critici e esclusivi.
Ottimo.
Ed è la mia, quindi so cosa devo pubblicare e cosa no.
Però lo aspettiamo.
Okay.
Aspettiamo. Allora, parleremo anche dell'etichetta che si chiama...
Salgari Records.
Salgari, non
Salgari. Non Salgari. La pronuncia corretta è Salgari, perché era veneto...
Ah, ok.
Sì.
No, meno male che qualcuno mi dice la pronuncia corretta, perché tutti mi dicono non si sa come si dice invece tu ci Salgari.
Siamo Salgari, da... sì.
Salgari,
sì.
Dai, un po' alla veneta.
Senza dubbio.
Senza dubbio. Allora, il nome è questo della tua etichetta, etichetta insomma che pubblica soltanto musica elettronica. Ho visto Guidino che fremeva, voleva chiederti una cosa. Perché
abbiamo... No, cioè, è comunque un'etichetta che cioè, si muove appunto in ambito elettronico. Ha radici anche torinesi, voglio dire, no? Nel senso che pur essendo cioè, dislocata di difficile collocazione geografica, però il nome sicuramente ha radici torinesi.
Sì, sì, ha completamente radici torinesi dal punto di vista della sua fondazione e è proprio legata a Emilio Salgari per il fatto che appunto lui viaggiava, cioè ha raccontato l'esotico, ha insegnato al mondo l'immaginario dell'esotico senza mai muoversi da Torino. E la stessa cosa fanno un po' i producer di musica elettronica che standosi nei loro studietti con le casse e la polvere
certo.
Usano magari dei sample, dei piccoli frammenti musicali che arrivano completamente dall'altra parte del mondo. E Salgari Records è un'etichetta che lavora moltissimo con la world music e abbiamo artisti che arrivano dal Portogallo all'Argentina a
certo.
Tunisia e che appena appena metta, insomma.
Ma ci picchia che roba, è diventata una... Ed era iniziata semplicemente come un'avventura questa tua per avere praticamente la possibilità di pubblicare un tuo disco.
Ma io in realtà avevo contattato Davide Vizio, che è il fondatore dell'etichetta, che adesso è diventato, cioè io sono diventata sua socia, diciamo, per proporgli un mio lavoro, che poi è stato pubblicato con tanto di remix, eccetera, eccetera, così come si fa classicamente per la musica elettronica. Quindi insieme all'uscita hai una diffusione ulteriore, presentando anche dei remix di altri artisti che quindi fanno girare il tuo lavoro anche in altri ambiti che non sono strettamente quelli legati alla world music o alla Organic House, eccetera, eccetera.
Certo.
Allora, non so se abbiamo forse ancora la possibilità di sentire un estratto di questi sample, questi campioni che ci hai portato.
Sì, ne ho scelta una in particolare perché, rimanendo nel discorso di prima di Puccini e quindi del partire da una cosa classica per sviluppare qualcos'altro, io in questo brano ho lavorato su dei sample di Umberto Bindi.
Grande Umberto Bindi,
che l'ha preso dal brano Arrivederci, che è una delle canzoni più belle, cioè almeno per me, della storia della musica italiana. Quindi vi faccio sentire, se volete, anche un attimo di Umberto Bindi.
Volentieri, grazie.
Originale.
Così poi potete capire quali sono i frammenti che ho ripreso nel mio brano, che poi si sviluppa completamente in un altro modo. E uso anche il violoncello in maniera creativa, diciamo.
Dammi la mano, sorrido, senza pianto, arrivederci, per una volta ancora a farlo.
Cantante sopraffino, Umberto Bindi, un cantante, insomma, un suono pazzesco.
E un altro pezzettino di Umberto Bindi vi faccio sentire, che è proprio l'intro del pezzo che ho sempolato. Ecco, l'ascolterei solo questo, ma vi farò sentire anche il mio.
Ti piace questo qui, piace talmente tanto che è stato, diciamo, il primo anello dal quale sei partita, per quello che...
Sì, e tra l'altro a un certo punto ho deciso che dovevo mettere la voce della Callas
sopra Umberto Bindi,
prima di iniziare il lavoro su Puccini, che fa il U di Un bel di vedremo. Questa c'è la mia insegnante di canto, meglio evitare.
Un patchwork praticamente.
Esatto.
È diventato
comunque vi faccio sentire questo passaggio di violoncello che poi si sviluppa in una beat organic house. Questa è la Callas.
Perché sotto diceva arrivederci, diceva
sì,
arrivederci.
Ho osato cantarci sopra anch'io, però...
Hai fatto bene. Quindi qua poi l'organic house all'NH, ma dalla paura, hai scelto il beat giusto, vedi che erano già tutti... che si prendevano, diciamo, prendevano il beat. Quindi diciamo che tutte queste follie ti permettono di fare la musica elettronica, dà anche una grande libertà, diciamo, da questo punto di vista.
Assolutamente, e bisogna però tenerla un attimo sotto controllo, diciamo che quando si lavora con una regista è più semplice perché si hanno delle indicazioni, è molto più difficile poi sviluppare il proprio progetto, richiede sempre più tempo e più freni, ha sempre più freni inibitori, ecco, però è più, poi diventa una cosa più personale, è anche per quello che è più difficile da portare avanti.
È chiaro, perché ti puoi perdere poi nell'elettronica con tutte le possibilità, insomma, che ti mette a disposizione. Allora Guidino, siamo quasi arrivati alla fine di questo viaggio, però prego, se vuoi ancora fare una domanda a Bea.
Beh, secondo me se hai qualche imminente appuntamento o progetto che vuoi segnalarci, da tenere in particolare magari legato alla compagnia Blu 5.
Adesso abbiamo un po' di date fuori Torino, Però se vi va di tenere sotto controllo d'occhio così i social, sia il mio, la mia pagina Bea Zanin su Instagram, sia quella di Compagnia Blu 5, e presto sicuramente nei festival estivi proporremo le vecchie produzioni e nuove produzioni, e se vi va di venire sarei molto felice.
Ma sicuramente Bea, anzi, a me piace ficcare il naso, poi le robe che fai sono sempre estremamente, diciamo, innovative anche, perché...
Comunque se doveste essere il 6 di marzo ad Ancona, saremo Fantastico. A Marche Teatro, quindi la prossima data è questa.
Bello, si mangia bene, c'è anche il mare, effettivamente dovremmo organizzarla, una gita. Adesso lo organizziamo per il 6 di marzo e dopo domani praticamente.
Sì.
È la prossima. Vabbè, però tenete d'occhio i social di Bea, perché abbiamo fatto anche un video prima.
Esatto.
Ci sono pure. Quindi andate Bea Zanin, cos'è? Instagram.
Infatti, assolutamente seguitela, perché è davvero importante, e soprattutto, secondo me, sostenere anche il suo lavoro artistico, perché in qualche modo venga salvaguardata anche questa libertà, questa grazia che davvero ti fa onore come musicista, perché io la trovo una cosa estremamente rara, per cui bellissimo.
E non è un caso che sia qua a Torino, Bea, a fare queste cose,
esatto,
qua, perché lo sai che questo è il posto di sperimentazione, questo è un laboratorio, e in qualche modo siamo contenti di avere come ricercatrice anche la nostra Bea Zanin, è vero?
Grazie per essere stata con noi.
Allora facciamone ancora un grandissimo
davvero
applauso, un grosso in bocca al lupo.
Grazie,
e speriamo di rivederci prima, perché adesso saranno passati 10 anni. Un arrivederci a prestissimo.
Corto.
Salotto di Mao.